Per cui la nostra sorpresa, lo spaesamento nell'aprire la Bibbia, nel trovare che è un discorso umano, è il prezzo da pagare, splendido prezzo tra l'altro, perché se ne esce rincuorati da come Dio ci tratta, dai. È il prezzo da pagare che ci viene chiesto per compiere questo cambiamento epocale, per rilanciare il Vangelo, appunto, per trasformare la nostra Chiesa, per aiutarla a testimoniare la parola di Dio che vuol conversare con l'uomo d'oggi. La Scrittura ci guida, dobbiamo fidarci, capito? Anche se adesso ci irrita un po', Dio, si mi delude perché io avevo in mente un bel Dio lì come statua davanti e mi si spacca su tutto. Fidiamoci della Bibbia, capito? Abbiamo già commesso l'errore di chiudere la Bibbia e di fidarci solo dei preti. No. Aiutiamo tutti, anche i preti, a fidarci della Bibbia e della parola di Dio, ovviamente. La Bibbia messa a misura dell'evangelizzazione, appunto, dell'uomo e della provocazione che in lui suscita la vocazione, la chiamata, la promessa di Dio. Certo, questo di ritorno comporta una maniera di leggere la Bibbia. Vedi, una maniera di leggere la Bibbia ti fa atteggiare nei confronti dell'avventura del Vangelo nella storia in una certa maniera, aprirti a questa avventura del dialogo di Dio con gli uomini ti aiuta a leggere in un'altra maniera la Bibbia, che è quello che fa qualsiasi predica la quale può partire o dalla parabola che il Vangelo proclama o può partire invece da qualche domanda sull'esperienza umana, che non parte a capocchia, parte già provocata da quella parabola, perché quella parabola è un racconto di cosa è successo a quelle persone che hanno scritto quelle robe lì quando la parola di Dio le ha interpellate. E quel testo dice, dai lettore, adesso buttati dentro, decidi te se sta roba qui ti riguarda, no? Allora la predica va a raccogliere la situazione umana interpellandola. Ma appunto tutta l'operazione è semplicemente per far scoprire che la Bibbia ti autorizza a credere, e quindi a vedere con gli occhi della fede, che la tua esperienza umana è incontrata dal Vangelo, hai capito? È già stata incontrata dal Vangelo. E la fede è questo, sì, io non l'avevo capito, non l'avevo visto, il Signore era lì. E quando si prega si fa una roba così, no? Poi dice, Dio mio, io ho bestemmiato perché ho detto, ma Dio dov'era? Non c'entrava niente. No, non ho capito. Ma che Dio non c'entrasse lo capisco dal fatto che io ero lontano da me, ero nel peccato, ero appunto in una situazione disumana, ero nella menzogna su me, appunto, no? Perché Dio non può dirsi presente nella tua vita se tu non cerchi di dire la verità della tua vita. Fa così Dio, no? Fate così anche voi con i vostri figli, insomma. C'è il periodo proprio dove si tratta da pipottini, si fa ripetere le parole, e poi c'è il periodo in cui la vera paternità si rivela nel fatto che il figlio parli da sé e ti riconosca, appunto. Su questo, sul fatto che allora la Bibbia si legge diversamente, il Concilio ci aveva avvisato. Difatti la Dei Verbum, che nella seconda parte poi dice alle chiese aprite la Bibbia, aprite la Scrittura, usatela, ogni volta che celebrate i sacramenti leggete la Scrittura, ogni volta che vi riunite leggete la Scrittura, fate un Alexio, ai fedeli istruiteli sulla Scrittura, no? Già dai Verbi, una seconda parte, fa questo discorso qui, la parola di Dio, la scrittura nella Chiesa, nelle comunità. Ma nella parte prima di dire aprite la Bibbia, cerca, ovviamente, poi chi studia, dice, il tipo di riflessione che fa il Concilio è comunque, su molti aspetti, un compromesso tra la mentalità, tra di... Te poveretti qui, nei mesi che arrivavano lì a Roma di notte, con qualche esperto che tirava insieme i testi, le commissioni che bocciavano, le correzioni, hanno tirato insieme delle cose, secondo me, eccezionali, assolutamente eccezionali, no? Ma è ovvio che portino le tracce sia dei limiti delle persone che erano in questa situazione negli anni 60, di una transizione anche teologica. E poi comunque erano lì 2000 e qualcosa persone con delle pressioni enormi su questi temi, tra l'altro. Per cui, pur tra dei testi, se lo leggete, non è un testo fluidissimo, modernissimo, però ha dentro delle aperture incredibili. In questa prima parte, la Dei Verbum, cerca di fare proprio un discorso sulla, partendo dal tema tradizionale, il rapporto tra scrittura e tradizione, no? Fa un discorso sulla parola di Dio. Io vi dico di questo bellissimo testo solo una piccola idea, evidentemente, ma è come se il Concilio ci avesse detto: adesso aprite la Bibbia. Poi, come ha fatto mia sorella, vi scandalizzerete perché trovate dentro le guerre, trovate dentro. Lei pensava di trovar lì Dio, che diceva solo le cose belle, invece la trovate in casi. Cioè, trovate la storia umana, no? Cioè, quando leggerete la Bibbia e scoprirete il suo carattere storico, quello che andiamo facendo, quando scopriamo come la Bibbia è nata, come è stata scritta, da quali problemi è suscitata, attraverso quali maturazioni di riflessioni è nata, non spaventatevi. Guardate che noi possiamo accettare di leggere la Bibbia coi criteri della critica storica e con tutti gli strumenti di lettura di un testo, il metodo narrativo, semiologico, psicologico, sociale. Non abbiate paura, trattatelo come un testo umano, quieti. Dimmi a dire, no, ma chi è Dio che parla? Perché se no commettete l'errore che voi gli fate fare a Dio la parte che avete in testa voi, capito? Allora, non spaventatevi. Anzi, il carattere storico di questo percorso che voi farete come chiese in questi anni, no? È coerente con il principio fondamentale della fede che veicola questa scrittura. Ripeto, il carattere storico che voi scoprirete è coerente con il principio, con il criterio, con la convinzione profonda con cui questo libro è stato scritto, e cioè che la rivelazione di Dio avviene nella storia, suscitando l'uomo come interprete del segreto che la storia ha dentro, che viene rivelato e la cui comprensione non è mai del tutto esaurita. Il tempo, la storia dell'uomo, non è un involucro su cui piomba dentro la parola di Dio, la grazia di Dio, l'intervento di Dio, ma è la durata necessaria alla conversazione. È la durata necessaria all'esercizio reale della libertà di Dio e della libertà dell'uomo, che è necessaria per la loro conversazione, per la loro alleanza. Anzi, il Concilio addirittura cambia anche la parola. Dire rivelazione c'è il pericolo di pensare che sia una notizia, una verità che ci viene rivelata. Sarebbe più corretto parlare di autocomunicazione. Dio non ci dice qualcosa, da se stesso, appunto. E la Bibbia ci fa capire che Dio non può essere riconosciuto come Dio se non nella sua decisione di una libera volontà di farsi conoscere e raccontare dall'uomo stesso.
se non facendosi uomo.
E infatti questo modo di autocomunicarsi di Dio culmina nell'evento di Gesù, cioè nel volto storico singolare di Gesù di Nazareth. Dio rivela un certo volto di Dio che soltanto quella storia singolare di Gesù, nell'agire della sua libertà, ci rivela, ci autocomunica, ci dà appunto. Questa è la concezione della parola di Dio che ha la Bibbia. In questo senso il Concilio, la Dei Verbum, dice... Sei scorretto, cioè sei in posizione di non capire, di non rispettare il senso della scrittura, se poni il problema, ma è parola di Dio o dell'uomo? Li hai già separati, sei già nell'alternativa, hai capito? Sei già nel sospetto, sei già nella decisione che i due sono separati. La Bibbia è parola di Dio e dell'uomo, indissociabilmente, hai capito? Tutto di Dio e tutto dell'uomo. Dice, allora scegliamo le cose che fa Dio, cioè quando separa le acque. I miracoli sono di Dio. Cioè l'idea di fondo, dire che la Bibbia è parola di Dio e dell'uomo, è che Dio non solo ha parlato nelle scritture, ma vi ha parlato alla maniera degli uomini, vi ha parlato mediante gli uomini. Parola di Dio e degli uomini. Questa è una congiunzione in cui sta racchiuso tutto il mistero di questo Dio, la grandezza della sua incarnazione, dell'inclinazione di questo Dio a farsi umano e della capacità dell'uomo di accogliere Dio, certo. L'uomo immagine di Dio, no? Ma anche qui non è... No, lui ha fatto immagine di Dio, bisogna dimostrare che è immagine di Dio. Come se io potessi definire a priori, senza la storia che avviene di fatto, fammi capire che l'uomo è immagine di Dio. Ma lo si capisce per come vive la relazione con Dio che è immagine di Dio, mica prima. Ma è così anche la nostra umanità. Noi definiamo la nostra identità vivendo, raccontando, per come realizziamo la nostra umanità si capisce che uomo sono. Non si può, non lo posso definire prima. E qui certo c'è tutta una serie di cose da scavare, da approfondire, ma mi basta proprio indicare questo passettino, che non vi fermiate di fronte alla precomprensione scorretta, appunto, no? Affermare che la Bibbia è tutta di Dio, solo di Dio, no, a parte che diventa ridicolo, diventa inevidente, no, basta aprire una riga qualsiasi. Ma voler sacralizzare la Bibbia, affermare l'appartenenza solo divina della parola, apre evidentemente a letture fondamentaliste, no? O dottrinalisti, capito? La verità è quella lì che le lede front. No. Ma noi mai nella Bibbia incontriamo la parola di Dio direttamente. Mai. C'è sempre un tramite. C'è un narratore che riporta la parola alla maniera umana, in un linguaggio umano. Dio si dice all'uomo e si fa dire all'uomo, il quale accoglie e interpreta la parola di Dio, cercando una parola vera su di sé e sulla sua storia. Certo, questo comporta per esempio l'affermazione, che per molti moderni è strana, che l'uomo non può dire la sua verità senza parlare con Dio. Questa è la concezione della Bibbia e della fede. Senza chiedere a Dio chi sono, ma la risposta di Dio è che Lui ti offre, ti apre lo spazio della libertà, appunto. Lo fa dire a te. E in questo, vedete, tutta la Bibbia preannuncia il Vangelo, la lieta notizia della condiscendenza e della benignità ineffabile dell'umanità di Dio. È apparsa, carissimi, la notte di Natale, dice la lettera di Tito, è apparsa l'umanità del nostro Dio. Cioè il carattere umano della parola di Dio, della scrittura, appunto. Il carattere umano della scrittura rivela già nella sua forma, prima ancora che nel suo contenuto, rivela la verità di un Dio che si china sugli uomini, che li ama, che si fa loro amico, diventa uno di loro. Diventa Gesù, appunto. E permette a ciascuno di loro e a tutti di incontrarlo e di realizzare se stessi. Ah, bene. Era solo per aiutare un po' chi sentiva la resistenza, andare avanti sulla spinta di questa obiezione, ma allora una proiezione dell'uomo, no? Cioè chi pensa così è ancora l'adolescente in una fase di autonomia, no? Di non dipendenza, capirà dopo. In realtà per accettare la propria umanità bisogna accettare l'amicizia di Dio, la condiscendenza di Dio, l'umiltà di Dio, no? Che tra l'altro è il fondamento anche di dirgli di no, il fondamento anche di bestemmiarlo, no? Continuiamo invece il nostro lavoretto elementare di sfogliare la Bibbia, semmai questo criterio ci dà più coraggio a accettarne la logica, no? Il lavoro che stiamo facendo è quello, in questo sfogliare la Bibbia, è quello di cogliere attraverso alcuni passaggi della sua costruzione alcune categorie che abbiamo già viste, alcune sono insieme antropologiche e teologiche. Cioè parlano dell'uomo e di Dio. Quando per esempio abbiamo indicato come un primo passaggio quello della struttura della fede nella figura di Abramo, no? Che è chiamata e promessa. Elaborando con nostro figlio, appunto, quanto nel diventare uomini sono decisivi questi aspetti, che qualcuno ti chiami e che la chiamata contenga una promessa, no? Ma questa esperienza umana profonda è il luogo in cui Dio si fa conoscere. Dio è così, chiama e promette, capito? Oppure il secondo tema che indicavamo, che è quello, per scorrere appunto tutto il Vecchio Testamento, era quello di Mosè, l'alleanza, è Dio all'origine della liberazione, la grande esperienza della liberazione. Del formarsi anche di una nazione, di un popolo che si libera dalla schiavitù. La liberazione dalla schiavitù, l'unicità di Dio e l'alleanza come richiesta di essere all'altezza di questo Dio che ti ha liberato, e quindi devi vivere in libertà, e quindi non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, non usare disumanamente il corpo, eccetera, eccetera. Terzo passaggio che vi butto lì per una scorsa così per sfogliare la Bibbia è il tema della fedeltà. Ci siamo alleati con Dio, e Lui è fedele a te, tu devi essere fedele a Lui. Questa categoria la riferisco a tutto il tema del paese di Canaan. No. Cioè, dopo l'epopea della sua liberazione, il popolo ebreo fa questo lungo cammino verso il paese di Canaan, la terra promessa, e poi vi si installa in quella maniera che sappiamo, che dura un secolo e mezzo, due, di guerre, di guerriglie, di gruppi federati, il tempo dei giudici, no? E in questi periodi, lo sappiamo bene, basta aprire questi testi del libro di Giosuè, primo di Samuele, no? Il popolo deve affrontare una grande questione religiosa, cioè perché anche in questa impresa di occupare questa terra, di sedentarizzarsi, diciamo, è in gioco Dio. Qual è la questione? La questione è che questa terra dove il popolo ebreo arriva è occupata da una popolazione che ha una cultura molto più brillante della sua, il popolo cananeo. Questo è il popolo che ha dato la scrittura agli ebrei. L'alfabeto cananeo sta all'origine degli alfabeti fenici, ebraico, arabo, greco e più tardi il nostro, il latino, no? I cananei costruivano già delle grandi città circondate da potenti mura. Seguivano una religione politeista, che era quella più affermata, no? Con grandi templi e solenni liturgie. L'organizzazione sociale era molto avanzata, avevano i re, i principi a capo delle città, avevano eserciti con generali e ufficiali, un clero importante, delle feste religiose, no? Il popolo ebreo invece era un aggregato di tribù nomadi che venivano dal deserto, erano state a lungo in schiavitù in Egitto. E la loro originalità era appunto la fede in Yahweh, il liberatore, no? Il Dio unico, di cui non potevano fare immagini e che si era rivelato in questa storia di liberazione. Ora gli israeliti evidentemente sedentarizzandosi vengono sedotti dalla civiltà cananea e dalle divinità cananee, ovvio. E vogliono, in contatto con loro, vogliono assimilarsi, fare come loro, organizzarsi come loro, assumere le loro divinità che sono più attrattive, meno austere del Dio del deserto, appunto, no? Di cui non si può fare neanche una piccola statua, tra l'altro. Neanche un quadrettino da appendere sul letto, che ti dà tanta sicurezza. No. E questo è il periodo della nascita dei re. I libri della Bibbia ci raccontano come questo confronto con la civiltà cananea e le lotte che questo popolo ha dovuto sostenere per restare fedele al suo Dio, appunto. E d'altra parte, ma questo lo vedremo con calma quando introdurremo una lettura più critica, la Bibbia nasce fondamentalmente dall'opera dei profeti di fronte a queste questioni politiche, sociali, politiche. I libri della Bibbia, appunto, ci raccontano le relazioni complicate di questa piccola nazione di Israele con i grandi imperi vicini, l'Egitto al sud, la Mesopotamia all'est e più tardi la Grecia, l'ellenismo, all'ovest. E quindi anche il confronto con questi grandi sistemi religiosi. Nella Bibbia noi troviamo questi eventi evocati nei libri di Samuele, nei libri dei re e negli scritti dei profeti, no? Il popolo quindi, così parte questa storia del libro dei re, reclama un re per avere una forza politica, no? Per essere guidato e protetto come gli altri popoli. Andate a vedere 1 Samuele 8, interessante. La risposta del profeta Samuele attraverso, appunto, Samuele è il profeta. Il profeta ha accesso alla parola di Dio, che è interpretazione della storia. Il racconto ci dice che Samuele riferì la domanda del popolo a Dio, il quale rispose: mi ha detto Dio, così dice il profeta, no? Certo. Ascolta la voce del popolo per quanto ti ha detto, cioè di fargli un re, perché costoro non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me perché io non regni più su di essi. come si sono comportati dal giorno in cui li ho fatti uscire dall'Egitto fino ad oggi, abbandonando me per seguire altri dei, così intendono fare con te. Ascolta pure la loro richiesta, però annuncia loro chiaramente le pretese del re che regnerà su di loro. Allora convoca il popolo, Samuele acconsente alla domanda di fare il re, ma lo avverte che avrà molto da soffrire sotto i taglieggiamenti di un re, perché questi imporrà le imposte, sottometterà le popolazioni diverse corvée, confischerà le terre, arruolerà i nostri figli per i suoi eserciti. Oh. Saul sarà il primo re di Israele, drammatica storia, e il secondo, Davide, vorrà costruire un tempio, e anche qui, guardate sto Dio, che ti petto. Nathan, la risposta del profeta Nathan, quando Davide vuol costruire un tempio per onorare Dio come fanno le altre nazioni. Sei tu che mi vuoi costruire una casa perché io vi abiti, a proposito di restauri delle chiese, no? Ma che a me non serve. Dal giorno in cui ho fatto uscire gli israeliti dall'Egitto fino ad oggi, io non ho avuto una casa per abitarvi, ma io ero con loro. Da sempre io ho camminato con loro e non ho mai detto a nessuno di coloro che avevo fatto pastori del mio popolo Israele, perché non mi costruisci una casa di cedro? E magari di marmo, poi no. No, non te l'ho mai chiesto di costruirmi una chiesa, io ero con te comunque. Lungo tutto questo periodo della storia di Israele c'è un conflitto che è costitutivo di questa parola di Dio, no? Della Bibbia di questo periodo, è il confronto spesso duro tra il re, che esprime la logica politica delle cose, le furbizie per conquistare o conservare il potere, le tattiche per dominare il popolo o per garantirgli il benessere, le alleanze più o meno vantaggiose, e il profeta, che da parte sua esprime la parola di Dio che mantiene una sua distanza dagli interessi del re e presenta altre istanze. Dio non si oppone ai desideri legittimi degli uomini, ma la sua parola svela, questo è il ruolo del profeta, i falsi ragionamenti, le giustificazioni ingannevoli, le evidenti ingiustizie. Così se il popolo vuole un re, abbia un re. Forma politica, bisogna pure averla, no? Per mettersi d'accordo in tanti. Anche la democrazia è così, fa un sacco di porcherie questa situazione, lo vediamo, no? Però i moderni hanno deciso che è la forma tutto sommato più decente per la cultura dell'individuo. Però vedete che se non si coltiva poi un'umanità etica nei rapporti, la democrazia diventa terribile, no? Diventa manipolabile da tutti, no? Se non c'è coscienza. Anche qui, nel caso qui, dice, fatevi pure un re, no? Dio non si oppone ai desideri logici degli uomini, ma la sua parola mette in discussione i falsi ragionamenti, le giustificazioni, le autogiustificazioni, capito? Le ingiustizie. Così, se il popolo vuole un re, abbia un re. Ma il re può abusare del suo potere, allora il popolo si è avvertito. E comunque Dio, no, Dio difende. In questo caso, lo vedremo poi, voi lo sapete che probabilmente la prima parola della Bibbia è quella di Amos. Sapete come inizia Amos? Aspetta che lo trovi, perché che sì, è una... Chi lo sa a memoria all'inizio di Amos, ruggisce il leone di Giuda. Cioè il primo suono della parola di Dio è il ruggito di un leone, di quei dreafaghi disgraziati. Inizia così la Bibbia. Cioè Dio che ruggisce per le ingiustizie che si compiono in Samaria. La mia è una bella partenza della conversazione umana. No, che la bestia de om. Nella storia di Davide conoscete quel bellissimo racconto, fortissimo racconto. Egli si innamora di una donna che però è sposata con un ufficiale, fa mandare l'ufficiale in un luogo di guerra pericoloso dove sarà ucciso per rubargli la donna. Il profeta Nathan viene a raccontare sta roba qui a Davide e gli racconta la storia di due uomini, uno ricco che possiede molti greggi e l'altro molto povero che possiede una pecora che cura con tutte le attenzioni. Un giorno il ricco ha degli ospiti e non volendo impoverire il suo bestiame per dar da mangiare ai suoi invitati, ruba la pecora del povero per preparare il banchetto. Davide salta in piedi e dice che è disonesto, roba del copal, no? E Nathan gli dice, quell'uomo sei tu. La parola di Dio risveglia la coscienza. Se vuoi avere Dio con te, allora non commettere il male. Un altro episodio drammatico della storia di Israele di questo periodo è il confronto tra il profeta Elia e il re Acab. Per ragioni di politica estera, per diventare alleato di un re vicino, Acab sposa Jezabele. Questa, venendo alla corte del re di Israele, porta le sue divinità pagane e dei sacerdoti per servire queste divinità. Siccome questa regina ha una forte personalità, impone alla corte prima e poi a tutto il paese il culto delle sue divinità. Allora il profeta Elia viene dal re Acab per dirgli che si comporta male perché trascina il suo popolo all'infedeltà, appunto. E conoscete il pittoresco episodio della lotta con le divinità, con i sacerdoti falsi, che Jacopatus, no? 400, 400. Un altro racconto dello stesso genere, però vedete sono messi in libri diversi, è il famoso episodio del vitello d'oro. No? La storia di Mosè sale sul monte Horeb per conversare con Dio. In questo incontro sigilla un'alleanza col popolo ebreo. Mosè riceve i comandamenti, io sarò il vostro Dio, voi sarete il mio popolo. No? L'incontro si prolunga, Mosè tarda a scendere dalla montagna, il popolo è impaziente, reclama ad Aaron, il fratello di Mosè, ci farai un Dio che cammina davanti a noi. Perché Mosè è l'uomo che ci ha fatto uscire dall'Egitto, non sappiamo che ne è. Aaron chiede al popolo tutte le collane, i braccialetti d'oro, con quest'oro costruisce la statua di un toro, che la Bibbia ironicamente chiama il vitello d'oro, no? Che il popolo si mette a adorare. Ecco il Dio che ci ha fatto uscire dall'Egitto, il toro è la divinità degli Assiri, in realtà. No? Se andate al Louvre nel reparto antichità, vedete il Dio degli Assiri. Cioè, questo racconto è stato redatto nel momento in cui gli Assiri dominavano la regione. E dunque la statua di questo Dio si doveva vedere dappertutto e costituiva un'effettiva tentazione per gli israeliti di rinunciare alla loro fede per rivolgersi a questo Dio toro. Il toro che è il simbolo di forza, di potenza, di fecondità, di ricchezza, perché grazie a lui le mucche diventano feconde, arricchiscono il proprietario, un Dio appunto rappresentato dal toro è molto attrattivo, è molto popolare, no? È molto efficace, religiosamente efficace. Eccetera, eccetera. Penso che bastino questi. Di fronte a questa tentazione, stiamo elaborando il tema della fedeltà, no? Così forte, nel senso che la gente va dietro alle divinità utili, capito? Che siano degli Assiri, che siano dei Cananei per la fecondità, per la pioggia, per la tempesta, per la mucca fecondata. No. I pensatori religiosi di Israele, i profeti in particolare, torneremo, vi dico, reagiscono soprattutto in due modi. Primo, con la risorsa del diritto. Cioè organizzano la vita religiosa, con i criteri di fedeltà all'alleanza. Quindi tutto il crescere dei codici dell'alleanza, che vanno dai modi di far testamento, ai modi di coltivare la terra, ai modi di cucinare, ai modi di mangiare insieme ai pagani. Cioè vengono da questa preoccupazione di mantenere pura la fede, no? Quindi tutto il tema del puro e l'impuro, del separare dall'impuro, dal distinguere dai pagani. Cioè nasce da questa gravissima preoccupazione di mantenere la fede. Quindi si crea tutto un sistema di regole, di leggi, per abituare il popolo alla fede in un Dio unico e fargli perdere la voglia di superstizioni, di pratiche religiose pagane. Per esempio, si proibisce severamente la fabbricazione di qualsiasi immagine di Dio, che voglia rappresentare Dio. Per esempio, in un certo periodo si impedirà il moltiplicarsi dei templi, uno solo. C'è un Dio solo, un tempio solo. La notte fiocese anche in Nianguide, no? E ti dè 40 signori in Cesa, 30 altari in Cesa, capite? Se Dio è unico, c'è un'unica dimora di Dio sulla terra, il Tempio di Gerusalemme. Perché prima di questo ogni città, ogni villaggio aveva il suo tempio di Dio. Ancora si promulgano leggi molto severe sull'alimentazione. Siccome c'era dappertutto dei templi pagani dove si praticavano sacrifici di animali e gran parte della carne poi veniva messa in commercio, si poteva acquistare nelle macellerie e la carne che si acquistava proveniva dai templi in conseguenza dei sacrifici, questa carne viene dichiarata impura. Cioè non possono consumarla i figli di Israele, appunto, no? Allo stesso modo si faranno leggi per evitare i contatti con gli stranieri, che rischiano di distogliere dalla fede nel proprio Dio. E quindi nasce tutta una legislazione sul puro e l'impuro, sulle relazioni che si possono o non si possono avere, che ha lo scopo di proteggere la fragile fede nel Dio unico, nel momento in cui l'attrattiva delle religioni pagane era così forte. E questo sapete che è uno dei temi che Gesù affronta ogni giorno. Secondo luogo, allora, di fronte a questo pericolo di sposare culti e religioni diverse, si crea tutta una disposizione di pratiche religiose che garantiscono la separazione dalla contaminazione di altre religioni e coerentizzano, in certe prassi, questa fede, no? L'altra reazione, l'altra provocazione che questa situazione suscita è mettere per scritto i racconti che conservano la fede, no? Ora che esiste la scrittura, si redigono i grandi testi, quelli di cui abbiamo parlato, che raccontano come è nata la fede del popolo ebreo. Questi testi vengono letti e riletti, proclamati durante le feste e le cerimonie, sono raccontati in casa dai genitori ai figli, no? Quello che facevano i nostri nonni nelle stalle alla sera, no? Cioè, si diceva tutto il Pater, il Credo, il Catechismo, no? È importante che il popolo sia fiero della sua storia singolare, così diversa. Bisogna che si ricordi delle azioni di Dio a suo favore. Bisogna che venga avvertito dai pericoli che corre di abbandonare la fede nel Dio unico. E allora un ritornello continua a tornare sulle labbra dei fedeli di Israele. Ascolta Israele, Yahweh nostro Dio è il solo Dio, amerai Yahweh tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le tue forze. Queste parole che oggi io ti do, le leggo ai tuoi polsi, le incido sulla tua fronte, resteranno impresse nel tuo cuore, le insegnerai ai tuoi figli, parlane in casa, mentre cammini sulla strada, quando ti corichi e ti alzi. Ancora oggi un fedele giudeo dice questa preghiera quotidiana, cominciando così, appunto.